Eccoci di nuovo in linea con l'appuntamento quotidiano, con appunto il Primato Quotidiano, la rassegna stampa dei fatti del giorno a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia fino alle 2. Vi ricordo che l'appuntamento sulle frequenze di Radio Bandiera Nera si tiene tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dall'1 alle 2 per l'appunto. Oggi è il grande giorno, si fa per dire, perché insomma. Sappiamo che sul tema, tra polemiche e disastri compiuti dal governo giallorosso, purtroppo c'è poco da festeggiare, anche se abbiamo visto le consuete passerelle in stile Conte. Oggi, diciamo, è il giorno della maturità ai tempi del coronavirus. Questa maturità straniante, strana, detta dei primi maturandi che hanno fatto questo esamone. Perché si tratta di un unico colloquio di circa un'ora che sostituisce il vero esame di maturità che, come sapete, si sviluppa in prove scritte e prove orali, però appunto per via del distanziamento, le regole sanitarie, le normative vigenti messe appunto dal comitato tecnico-scientifico apposta per questo esame, oggi sono partiti gli esami con, diciamo, le modalità anti-coronavirus. Noi sappiamo che la curva dei contagi sta scendendo di giorno in giorno, però giustamente il governo si è affidato anche questa volta agli esperti e accade questa situazione un po' così surreale, diciamo, per cui dopo mesi e mesi di chiusura le scuole hanno riaperto. E hanno riaperto per gli studenti che sostengono la maturità 2020, studenti che possono dare l'esame 5 al giorno, proprio perché non ci possono essere assembramenti, bisogna rispettare tutte le normative previste e non si possono incrociare nell'istituto, non possono stare a meno di 2 metri di distanza. Quindi oggi hanno iniziato a partire dalle 8:30, nelle varie scuole che hanno riaperto, lo ripetiamo, dopo mesi. Questi esami di autorità un po' particolari, per cui c'è il candidato, è ben lontano da lui. Dal candidato ci sono tutti con le mascherine, i professori della commissione. Il candidato in circa un'ora parla e si guadagna, diciamo, si va a guadagnare la maturità. Dicevamo, è stata anche occasione della solita passerella del governo giallo fucsia. In questo caso, ovviamente, prima donna, è proprio il caso di dirlo. Di solito la prima donna è Conte, ma stavolta è stata appunto la Azzolina, diciamo che almeno ha il merito del sesso che coincide, che è andata a Bergamo, giustamente ha scelto Bergamo, liceo di Bergamo, per dire che ci teneva tantissimo a fare questa maturità in presenza a scuola, cioè di far riaprire le scuole per far sostenere almeno l'esame maturandi come ai vecchi tempi. E come sappiamo, nel resto d'Europa le scuole hanno riaperto da mesi e i dati sui contagi dei paesi dove hanno riaperto le scuole dimostrano che la riapertura delle scuole non ha minimamente influito sulla curva dei contagi, che peraltro hanno, come sta accadendo ovviamente, perché fa parte proprio della cronologia, diciamo, del virus a livello proprio di diffusione e diciamo di curva epidemiologica, sta continuando piano piano a diminuire la diffusione, l'epidemia, nonostante, appunto, lo ripetiamo, la riapertura delle scuole in diversi paesi europei. Noi le abbiamo tenute chiuse e adesso hanno riaperto per questi giorni della maturità. Forse poi riaprono appunto a settembre. La Azzolina ha proposto il 1° settembre per quanto riguarda i corsi di recupero che dovranno sostenere gli studenti che sono stati promossi nonostante le insufficienze, perché come sapete quest'anno, proprio perché c'è stato il coronavirus, l'epidemia, il lockdown, tutto chiuso, tutti tappati in casa a fare le video lezioni, la cosiddetta didattica a distanza, che ovviamente non ha raggiunto tutti gli studenti italiani di ogni fascia d'età e ordine di studi, perché come sappiamo c'è ancora un divario in Italia nella diffusione, diciamo, di internet e della disponibilità di supporti necessari come PC, tablet, portatili per seguire video lezioni. Comunque c'è chi le ha seguite, finalmente torna a scuola almeno per sostenere l'esame di maturità. Vediamo come si svolge appunto il tutto. Oggi hanno iniziato dalle 8:30, stiamo parlando di circa 13.000 commissioni che dovranno esaminare circa mezzo milione di maturandi, per l'appunto. Abbiamo detto che si può andare a scuola per fare questo esame, e la Azzolina, tutta contenta, ha detto che è un primo rientro dopo il lockdown, perché era importante che appunto gli studenti lo facessero in presenza, era giusto far vivere questo passaggio agli studenti. Però sappiamo che è una maturità un po' sui generis, perché per la prima volta sono stati ammessi tutti quanti, anche quelli con insufficienze gravi. E anche la commissione non è quella standard, perché ad eccezione del presidente della commissione, che è un esterno, gli altri sono tutti professori che conoscono bene i candidati da anni e l'hanno seguito in questi anni, proprio perché si deve tenere conto del fatto dello shock, del trauma, del dover seguire le video lezioni invece di andare in aula in questi mesi, sempre per chi l'abbia seguito, ovviamente. E comunque è una prova generale, se vogliamo, di questo ritorno in classe a settembre. Sulla data del rientro si stanno ancora mettendo d'accordo, ci teniamo a dirlo, perché appunto inizia la maturità, siamo al 17 giugno, a settembre dovrebbero partire addirittura dal 1° giugno con i corsi di recupero per chi è stato promosso per il rotto la cuffia perché c'era appunto il coronavirus. Ma la data precisa non è stata ancora decisa, ci sono delle proposte che dovranno valutare con le regioni, insomma, come al solito, ritardi su ritardi. E abbiamo detto appunto che possono andare solo 5 al giorno a sostenere l'esame, perché? Perché devono passare 15 minuti tra l'una e l'altra interrogazione, non possono assolutamente incontrarsi nei corridoi, nelle aule, c'è soltanto un accompagnatore per esaminando, che può anche assistere. Il genitore, l'amico o l'amica del cuore, e sappiamo che ci sono dei crediti che vengono assegnati per questa modalità speciale, perché abbiamo detto che c'è un unico colloquione, una maxi interrogazione, chiamiamola così, di un'ora, e in cui appunto si deve andare a guadagnare la maturità. Il percorso scolastico vale 60 crediti, come avrete letto, come saprete. Questa cosa magari non appassiona tutti, ma di sicuro tra gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera ci saranno sia dei ragazzi, sia i genitori appunto con i ragazzi che vanno a sostenere l'esame. Quindi insomma ci stiamo rivolgendo soprattutto a loro, anche perché è per adesso è la notizia del giorno. E noi abbiamo scelto di aprire con questa, perché poi vedremo ovviamente più ciccia, più carne al fuoco, come si suol dire, sul fronte politico. Abbiamo detto invece che per il colloquio ci sono 40 crediti, questi crediti vengono assegnati in base a come parli, se dimostri di aver capito bene gli argomenti, se li sai mettere in collegamento tra loro, tutte le varie cose che conosciamo, chiunque è stato a scuola se le ricorda. Il voto massimo finale resta sempre 100 su 100, appunto, perché 60 massimi per il corso degli anni di scuola, diciamo, 40 massimi per l'esame vero e proprio, si può quindi prendere 100 su 100, che è il massimo anche in tempo non di coronavirus, ovviamente abolitissimi nel caso in cui uno prendesse 100, abolitissimi baci e abbracci nella scuola, perché non ci si può assolutamente sfiorare, bisogna stare almeno a 2 metri di distanza. Hanno tolto il controllo della febbre all'ingresso, semplicemente perché appunto tu devi autodichiarare, questo anche per fare un po' prima e creare un po' meno caos, diciamo. Tu devi dichiarare quando arrivi la mattina, tu maturando, devi dichiarare che stai bene, non sei negativo al virus, ovviamente non hai più di 37,5 gradi di febbre, altrimenti non puoi entrare dentro, non a casa, hai la maturità tua, chissà, boh, quando la farai. E appunto abbiamo detto che se ne devono andare subito dopo, e perché devono passare questi 15 minuti in cui c'è il cambio, diciamo, il cambio candidato, così nemmeno si incontrano. E per ogni maturando abbiamo detto non ci potrà essere più di un accompagnatore all'interno, distanza di almeno di 2 metri l'uno dall'altro. Abbiamo detto i commissari dovranno indossare tutti obbligatoriamente sempre la mascherina, i maturandi che stanno a debita distanza, non so se avete visto delle foto che girano sui social e anche sui giornali online, noi abbiamo messo una, insomma, che fa vedere com'è l'aula tipo della maturità 2020, c'è una grossa distanza, diciamo, tra il banchetto del candidato e i banchi della commissione. E abbiamo detto che l'Azzolina ovviamente ci ha messo sul cappello, non vedeva l'ora di poter fare la sua passerella. E ha detto che appunto è soddisfattissima di essere riuscita a fargli andare a scuola, almeno per l'esame di maturità, perché era importantissimo. Poi ha detto Lei dice come si è cosa fatta, ma ripetiamo, è una proposta che ha fatto, ma non c'è ancora l'ok definitivo. Lei dice già dal 1° di settembre tutte le scuole saranno aperte per recuperare le attività di apprendimento per gli studenti e le studentesse che sono rimasti un po' più indietro. E, il ministro poi ha ribadito che è stata fatta alla regione appunto la proposta per riaprire le scuole il 14 settembre, se intendiamo però riportare tutti gli studenti in classe. Poi insomma hanno parlato un po' tutti perché comunque la maturità, l'esame di Stato è sempre un fatto che interessa a tutto il paese. E, per esempio, il presidente del Senato Elisabetta Casellati ha detto: il futuro è nelle vostre mani. E, insomma, altre cose interessanti, per esempio, qualche chicca, è che ci sono vari studenti che hanno commentato, diciamo, come è stato l'esame oggi, i primi che hanno cominciato e vari giornali hanno riportato, insomma, i pareri. Pareri discordanti, c'è cioè chi dice: oddio, un esame traumatico e surreale, tutto diverso, tutto così strano, appunto, riferendosi alla situazione, appunto, di controllo sanitario. E altri che hanno detto: ah, bella, facile, sì, ti aiutano, i professori ti aiutano, tengono conto del fatto che è un esame particolare, un po' speciale, quindi ti aiutano, è più semplice di come me l'aspettassi, insomma, diciamo che i pareri discordanti, ma quello che possiamo immaginare è che magari si terrà conto di tutti questi fattori per giudicare poi questi candidati, visto e considerato che, per esempio, sono stati, lo ripetiamo, tutti ammessi all'esame, pure se non andavano proprio benissimo. Ci sono studenti che però giustamente dicono: ecco, noi saremo ricordati come quelli dell'orale facile, hanno detto dei studenti a Rimini. L'unica cosa che ci dispiace è che verremo visti come quelli dell'esame facile, però ci abbiamo messo lo stesso impegno di un esame normale. Mi immagino come hanno seguito tutte le video lezioni, soprattutto la mattina presto. E comunque c'è appunto chi dice che in ogni caso il senso di liberazione è forte, perché alla fine questo conta, che tu oggi finisci, quindi per quelli che hanno finito, e facciamo subito la prima pausa musicale, così poi stacchiamo, cambiamo argomento. Vi dedico a voi tutti, maturandi e familiari e parenti, amici e amiche del cuore che hanno i candidati che oggi hanno dato l'esame, e per voi quindi la scuola come va è finita. Vi dedico questo pezzo di questa banda di ubriaconi, gli Hollywood Vampires, che vede appunto però Alice Cooper, Joe Perry degli Aerosmith. In questo pezzo che vi metto c'è addirittura il cantante degli AC/DC, vabbè, che rifanno un classico appunto di Alice Cooper, Schools Out. Quindi buon ascolto, ci sentiamo dopo.
brick in the wall.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, come avrete sentito il pezzo dedicato ai maturandi conteneva un medley appunto con forse il brano più celebre sul rapporto tra studenti e professori nella storia del rock, che è appunto Another Brick in the Wall di Pink Floyd, dove abbiamo addirittura riconosciuto appunto la voce del cantante degli AC/DC, Brian Johnson, che ha fatto questa comparsata in questo gruppo, diciamo, di celebrità che appunto si chiama Hollywood Vampires. Abbiamo chiuso, come abbiamo detto, il capitolo maturità e scuola. Veniamo alle cose diciamo più pesanti. Perché proprio di questi minuti è la notizia di come continua appunto il lockdown imposto dal governo giallo fucsia a disintegrare letteralmente la nostra economia. I danni li stiamo vedendo man mano che escono i dati e che appunto passa il tempo, e purtroppo il peggio deve ancora venire, come abbiamo detto più volte nel corso di queste puntate del Primato Quotidiano su Radio Bandiera Nera, appunto perché gli effetti si stanno ovviamente riverberando nel tempo. La serata generale imposta dal governo giallo fucsia è stata devastante per famiglie, imprese, per l'intero tessuto produttivo, per tutta l'economia nazionale. Oggi sono usciti i dati dell'Istat sul crollo letterale vero e proprio dell'industria, i dati relativi al mese di aprile. Come sappiamo, aprile era veramente tutto chiuso, gli italiani erano tappati in casa e tutte le saracinesche erano abbassate, ma tanta industria pure era ferma, cosa che, lo ricordiamo, di solito non succede neanche, anzi a maggior ragione in periodo di guerra, anche perché se fermi le fabbriche durante la guerra la perdi. E invece da noi era tutto chiuso, e oggi l'Istat certifica questo crollo dei fatturati e ordinativi del comparto dell'industria, che è considerato dall'Istat, da quando si occupa di queste cose, i peggiori risultati di sempre, cioè per quanto riguarda le serie storiche. Allora, noi abbiamo visto che il crollo del fatturato e degli ordinativi per il mese di aprile 2020 a causa del lockdown è stato del quasi il 30% sul mese, quindi rispetto al mese dell'anno prima, aprile 2019, e però del quasi 50%, perché paghiamo il 46,9% sull'anno, cioè quindi un crollo veramente pazzesco. E ancora più ampio, se vogliamo, il calo degli ordinativi, che ovviamente se tutti stavano chiusi dentro casa c'era poco da ordinare, una flessione del 32,2% su base mensile e del 27,7% su base trimestrale. E il fatturato, appunto abbiamo detto, è crollato del 46,9%, ovviamente purtroppo, ironia della sorte, dato il lockdown sanitario per l'epidemia da coronavirus, su base annua l'unico calo minore, se vogliamo, è quello del settore farmaceutico. Ovviamente non c'è motivo di capire perché, cioè è ovvio. Il calo congiunturale è stato infatti bassissimo rispetto agli altri, però per esempio altri settori sono stati completamente devastati, per esempio quello dei mezzi di trasporto è il dato peggiore di tutti quelli del comparto dell'industria, meno 71,2%. Come sapete, qualche giorno fa abbiamo saputo che c'è stato il crollo del 100% delle vendite di nuove automobili, anche perché gli italiani dovevano stare dentro casa, quindi come facevano a comprarsi la macchina e soprattutto con quali soldi, visto che tanti italiani ancora stanno aspettando la cassa integrazione. E insomma, con questo quadro veramente devastante dell'economia nazionale, certificato, conclamato dall'Istat con i numeri di oggi sull'industria, noi abbiamo un governo, il governo giallo-fucsia guidato dal premier Giuseppe Conte, che invece ha indetto questi stati generali, passerella, diciamo, per Conte, che ormai ha un ego incontrollabile, incontrollato, che si espande come veramente un gas benefico, e nessuno lo ferma d'altronde perché stanno tutti aggrappati alla poltrona. E che cosa è successo oggi? Sappiamo che nel bel mezzo di questi stati generali dell'economia, che non sono nient'altro che una mega kermesse, diciamo, per avere visibilità mediatica, che non deciderà nulla, mentre invece servirebbe semplicemente applicare quello che è stato messo nei decreti e pagare famiglie e imprese. Ma come sapete, sempre notizia di pochi giorni fa, c'è ancora almeno 1 milione di lavoratori che stanno aspettando la cassa integrazione. Beh, oggi Conte che ha fatto? Oggi Conte ha fatto la sua consueta informativa, ha iniziato dalla Camera. Perché? Perché, come sapete, venerdì ci sarà il Consiglio europeo sul Recovery Fund, insomma, quindi un tema assolutamente delicatissimo per le sorti del paese, per la nostra economia a pezzi. Conte però che cosa ha fatto? Conte ha di nuovo bypassato il Parlamento, perché è andato semplicemente a fare un'informativa, per l'appunto, quindi senza chiedere un parere in un confronto democratico in aula su quale dovrebbe essere, appunto, la posizione dell'Italia a questi negoziati delicatissimi in sede UE, sapendo appunto ormai tutti che ci sono dei paesi che sono assolutamente nemici giurati dell'Italia sul fronte della condivisione di eventuali debiti, pur di fornire pacchetti di aiuti ai paesi devastati dalla pandemia di coronavirus. E su questi temi così delicati, però, Conte è semplicemente venuto a parlare senza chiedere il parere di nessuno. Per tutta risposta, che è successo? Che nell'opposizione, Fratelli d'Italia e la Lega hanno a loro modo, diciamo, espresso in maniera forte, netta e, diciamo, anche plateale il dissenso per questo essere stati bypassati. Perché? Perché Fratelli d'Italia non si è proprio presentata in aula, ha mandato soltanto una deputata a spiegare nell'intervento le ragioni dell'assenza di Fratelli d'Italia, mentre invece la Lega era presente, ma dopo che ha parlato appunto il portavoce a nome di tutta la Lega, appena ha finito l'intervento si sono alzati e se ne sono andati. Ma vediamo che cosa è successo. Appunto, hanno dato lente, il centrodestra torna di nuovo a dividersi su questa azione dimostrativa. Perché? Perché Forza Italia, ovviamente, come sapete, sul MES, sugli aiuti UE, su proprio le politiche dell'Italia e la posizione dell'Italia rispetto alla UE a Bruxelles è assolutamente accomodante, schierata con la maggioranza giallofucsia. Berlusconi mesi fa ha detto che l'Italia deve assolutamente accedere al MES, quindi Forza Italia con coerenza è rimasta in aula. Allora, vediamo che cosa è successo, appunto. E come abbiamo detto, Conte è arrivato, ha parlato, e dopodiché il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ha detto: Conte, da avvocato, è diventato il liquidatore del paese. Ha parlato, i deputati del Carroccio hanno abbandonato l'aula subito dopo il suo intervento. Venendo invece a Fratelli d'Italia, come abbiamo detto, era presente soltanto Mandaferro, che doveva spiegare le ragioni dell'assenza di Fratelli d'Italia, per l'appunto, e ha detto: Conte si sottrae dal confronto in aula. E poi va a Villa Panfili. Villa Panfili è questa reggia, questo posto pazzesco dove si stanno tenendo gli stati generali, posto usurpato poi, tra l'altro, anche in memoria della storia di quel posto, perché come sapete è uno dei teatri di battaglia, insomma, del nostro risorgimento, della nostra indipendenza. Lì ci è accaduto Goffredo Mameli, l'autore del nostro inno. Ecco, il Conte là sta tra le tartine dei caviali e i prosecchi a fare i suoi soliti discorsi di fuffa, incontrando Tizio e Caio, mentre l'Italia attende politiche economiche concrete. Ebbene, che cosa ha fatto? Ha detto Mandaferro: Conte si sottrae dal confronto in aula e poi va a Villa Panfili. Sarebbe ora che capisse che non può contare sulla provvidenza per portare gli interessi dell'Italia in Consiglio europeo senza mandato parlamentare. Il Parlamento invece viene continuamente mortificato. Ma che aveva detto Conte in un pezzo sul primato nazionale? Online, appunto, noi spieghiamo che quella di Conte è pure una fuffa, in questo caso pericolosa, perché lui ha snocciolato la solita fuffa pericolosa, visto che quando si parla di recovery fund e MES si parla di debito pubblico e diktat UE sulla restituzione dei soldi. E lui che ha fatto? Ha auspicato un nuovo modello di sviluppo che sarà basato su investimenti pubblici rafforzati proprio dalla UE, ovviamente. Poi che ha fatto? Il Premier ha preso altro tempo e rimanda tutto a settembre, perché ha annunciato questo recovery plan che fa il verso, diciamo, alla fuffa UE in questo caso, visto che stiamo parlando comunque di negoziati appena iniziati, relativi a dei soldi che nel caso verranno stanziati l'anno prossimo perché agganciati al prossimo bilancio UE. E lui ha parlato appunto di questo recovery plan di settembre e dice che però per non perdere la sfida europea serve la partecipazione di tutte le forze politiche. Questo fa specie perché appunto Conte ha detto è l'ora di dare prova di coesione anche sul piano nazionale, e appunto la Lega ha preso e se n'è andato, però l'Italia proprio non c'era andato. Questo è un chiaro segnale, insomma, altro che coesione se poi tu veramente non ti confronti, no, con l'opposizione e comunque con l'aula del Parlamento. Poi ha tirato fuori le sue solite promesse, così un po' fumose. Ha detto: già in questi giorni ho avviato un'ampia consultazione per elaborare un piano di rilancio da cui potrà essere preparato un più specifico recovery plan che l'Italia presenterà a settembre, cioè oggi 17 giugno. Conte ci ha detto: vabbè, regà, se ne riparla a settembre. Scusate il romanesco, però insomma. Ci sta. E l'unica certezza, appunto, è che il Premier vuole soltanto prendere tempo rimandando all'infinito la definizione di politiche economiche concrete. Però poi lui che cosa dice? Quando questi espertoni avranno finito di elaborare il piano di rilancio, abbiamo visto che fine ha fatto la task force di Colao e tutto il libro dei sogni sul rilancio del paese. Colao è stato carinamente mandato a quel paese e il libro dei sogni sta là perché tanto era inapplicabile. E ecco, lui adesso parla invece di questo nuovo libro dei sogni, Conti, il recovery plan da settembre, però. E lui che però che dice? Adesso ci stanno lavorando, però poi verrò doverosamente in Parlamento per riferire dei suoi contenuti, dice Conte, pronto a raccogliere proposte e suggerimenti. Peccato che doveva farlo oggi sulla riunione di venerdì del Consiglio UE per la posizione dell'Italia sui pacchetti di prestiti UE all'Italia, e invece non l'ha fatto. E questo è il vero punto. E poi, a proposito di quello che bolle in pentola, per esempio, il capogruppo alla Camera Molinari, il capogruppo della Lega alla Camera Molinari, ha ricordato appunto che non si deve proprio assolutamente parlare di MES. E lui dice: anzi, perché non mettiamo sul mercato titoli di Stato senza vincoli? Ha detto nel suo intervento: noi pensiamo che i 37 miliardi di MES che metterebbe il MES possiamo trovarli ancora. Allora, a quel punto, subito hanno protestato le banche di maggioranza e lui si è rivolto direttamente 5 Stelle, ha detto: sul Venezuela non parliamo, non ci abbassiamo a queste dinamiche. Ha detto Milari, con chiaro riferimento a questa storia dei presunti finanziamenti occulti addirittura di Chavez dal Venezuela al nascente Movimento 5 Stelle, con questa valigetta di 3,5 milioni di dollari consegnata personalmente a Casaleggio Junior, questo documento dei servizi segreti che non si è capito se è autentico o non è autentico. L'autore dello scoop dice che lui ha altre prove e che è tutto vero. Comunque, al di là di questo, Molinari ha detto: non ci abbassiamo a queste dinamiche. E poi molla un'altra frecciata, sgancia un'altra bordata contro i 5 Stelle. Non ci concentreremo, ha detto in aula, sulle tartine e caviale di Villa Pamphilj. Questo è un tema che appassiona il Movimento 5 Stelle, che su questa demagogia ha costruito la sua fortuna. Un altro riferimento al fatto che quando era così anticasta i 5 Stelle dicevano: no, gli sprechi, tagliamo qua, tagliamo là, tagliamo i parlamentari, tagliamo gli stipendi, devolviamo lo stipendio, basta sprechi, basta caste, e adesso stanno là, appunto, con le tartine a Villa Pamphilj, belli inseriti nel potere, proprio quella casta che loro attaccavano all'inizio, adesso la rappresentano a pieno titolo. E comunque poi Molinari ha detto: il premio prima o poi avrà la cortesia di farci votare su un piano, insomma, la richiesta della Lega. E comunque la via maestra sarebbe un incremento, e questa proposta della Lega, degli acquisti di titoli di Stato da parte della BCE. Anche perché, avverte l'aula, dice: l'avete capito che ci schiacceranno con una tenaglia? Noi non saremo qui, dice Molinari, a fare da spettatori all'immondo spettacolo di lei, presidente Conte, si rivolge al Premier, che fa il liquidatore del paese. La posizione della Lega è stata ribadita pure a radio anch'io stamattina dal leader Salvini, che si è richiamato anche alla proposta che aveva fatto il presidente della Consob Paolo Savona, che parla di buoni del tesoro come nel dopoguerra, dice Salvini, per lasciare in mano agli italiani il destino degli italiani. Sul fronte invece di Fratelli d'Italia, appunto, la deputata Ferro, che era l'unica presente a nome di tutto il partito e ha espresso le ragioni, diciamo, dell'assenza di Fratelli d'Italia, ha detto: lei, presidente Conte, continua a sfuggire al confronto nella sede deputata che è quest'aula. La sua presenza oggi qui è un inutile simulacro, gli ha detto. E siamo sorpresi che da mesi un governo che non ha alcuna legittimazione popolare continui ad andare avanti con una decretazione d'urgenza. Andare in Europa col voto delle Camere le darebbe maggiore forza e credibilità. La democrazia non può che darle quella forza. Pertanto Fratelli d'Italia la lascia alle sue chiacchiere e alle sue feste. Ennesimo riferimento ovviamente agli Stati Generali di Villa Pamphilj. Torneremo a confrontarci quando sarà possibile esprimerci con un voto. Fratelli d'Italia non si è mai augurato un fallimento di questo governo, dice in replica all'intervento del pentastellato Scerra, che aveva detto che appunto era gravissimo il fatto che l'opposizione non partecipava a questo rilancio del paese. E lei ha detto: il fallimento che invece ci sarà su una vostra libera e determinata scelta, insomma siete voi autori della sfortuna vostra e purtroppo del paese. Sulla stessa linea anche quello che ha detto la Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, che ha postato un video su Facebook intitolato PD e Movimento 5 Stelle scappano dal voto in Parlamento per lasciare decidere dell'Italia ai burocrati europei. A che cosa ha detto la Meloni su Facebook? Ha detto: la maggioranza appunto scappa dal voto in Parlamento per non dare a Conte un mandato chiaro durante il Consiglio europeo. Questo perché? Questo perché secondo la Meloni, appunto, ed è evidente a tutti, nella maggioranza giallofucsia vogliono fare il gioco delle tre carte per non assumersi la responsabilità delle loro scelte. Comunque il re di reazione ma arriverà prima o poi, perché prima o poi Conte proporrà di accedere al MES, ci sarà il voto in Parlamento su questo maledetto MES, il fondo salva stati, che a dispetto del nome di stati li rovina, e lì vedremo quanti 5 Stelle saranno coerenti o invece preferiranno rimanere aggrappati alla poltrona. Con quello che sta succedendo, insomma, nel Movimento 5 Stelle, dopo che è tornato alla ribalta il barricadero Globetrotter, no? Di Battista, che chiede un congresso per eleggere un nuovo leader, è stato subito blastato, bloccato, stroncato da Grillo, Di Maio, tutti quanti che hanno detto: no, il congresso non serve. Però insomma, si arriverà alla Conte, magari lui conta per l'appunto, scusate il gioco di parole, anche su questo voto in aula sul MES, per vedere chi è con lui, e quindi la scissione è dietro l'angolo. Pertanto, come sottolinea la Meloni, per adesso loro rimandano, ma prima o poi arriverà il momento in cui si vedrà se la maggioranza giallofucsia tradirà anche sul fronte del MES, con tanto di voltafaccia clamoroso dei 5 Stelle, pur di rimanere in sella, pur di rimanere aggrappati alla poltrona, diranno sì al MES, anche perché, come sappiamo, ci sta Forza Italia che è pronta a votarlo. E arriviamo quindi a una nuova pausa musicale. Noi ci sentiamo a un bellissimo pezzo degli anni 90. Buon ascolto con Lamp dei Presidents of the United States of America. Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa dei fatti del giorno a cura della redazione online del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia fino alle 2. Vi ricordo che l'appuntamento con il Primato Quotidiano si tiene tutti i giorni dal lunedì al sabato dall'1 alle 2 sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Prima dello stacco abbiamo parlato di questo informativa di Conte e di Lega e Fratelli d'Italia che hanno abbandonato l'aula per protesta contro Conte, che fa le informative ma non consulta il Parlamento su questioni delicate come quella appunto del recovery fund e del Consiglio europeo che si terrà venerdì. E sempre sul fronte della politica e sempre sul fronte della maggioranza giallo-fucsia, ma stavolta parliamo del governatore della Toscana, appunto il governatore del PD Enrico Rossi è indagato. Questa è un'altra delle notizie che tiene banco stamattina, ovviamente, e che ancora adesso insomma è sui giornali online e anche appunto sul Primato Nazionale online. Il governatore PD della Toscana Enrico Rossi è indagato nell'inchiesta sulla gara del trasporto pubblico locale. La gara da 4 miliardi di euro per 11 anni è stata assegnata ad Autolinee Toscane, peraltro che è una controllata dai francesi di RATP. Nell'inchiesta sono contestati a vario titolo i reati di turbativa d'asta, falso, abuso d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità. Ci sono altri 6 avvisi di garanzia oltre a quello spiccato per Rossi, e la contestazione mossa dalla Procura di Firenze però nei confronti del governatore Dem è nello specifico turbativa d'asta. Perché? Perché secondo i PM Rossi avrebbe anticipato in un'intervista del 13 novembre 2015 l'esito dell'aggiudicazione della gara del trasporto pubblico locale, vinta appunto, come abbiamo detto, da Autolinee Toscane. Rossi ha scelto Facebook, modalità Conte, ha scelto Facebook per la sua autodifesa. Ha detto, in realtà, in riferimento all'esposto, lui scrive, fatto dalla cordata di imprese che ha perso la gara, quindi lui dice una ripicca, e che mette sotto accusa, oltre a me, l'intera commissione regionale e i dirigenti del settore mobilità. Lui dice, in realtà, coloro che hanno presentato l'esposto nascondono il fatto che la notizia già da un mese era di pubblico dominio. Questa insomma è la sua autodifesa. Lui dice, le accuse sono infamanti e ridicole, aspetto il momento giusto per procedere a querelare i calunniatori. Poi gli dice, la cosa più vergognosa e triste di tutta la vicenda è che con la strumentalizzazione della giustizia amministrativa e ora persino di quella penale, insomma c'è Rossi che è del PD, glorioso passato nel Partito Comunista prima appunto di diventare un piddino, parla appunto di giustizia ad orologeria contro di lui, incredibile. Si è sviluppato un contenzioso che ha ritardato di almeno 4 anni la partenza del nuovo servizio del pubblico trasporto nella regione toscana, provocando, lui dice, un danno alle casse regionali e impedendo ai cittadini di beneficiare da anni di un trasporto pubblico locale moderno e con autobus nuovi. Ma secondo il consorzio che ha perso la gara le cose non stanno così, anzi. Allora, innanzitutto ci sono le indagini in corso, quindi bisogna vedere, perché Moabit, si chiama così il consorzio che è stato sconfitto, ha avviato una battaglia amministrativa e quindi ha presentato un esposto alla Procura di Firenze per l'appunto. Quindi la Procura di Firenze ha fatto avviare un'indagine sulle presunte irregolarità, le indagini sono in corso. Per quanto riguarda l'aggiudicazione della gara, la Guardia di Finanza quindi è andata e si è presa tutta la documentazione sia negli uffici della Regione Toscana che negli uffici di Autolinee Toscane. E effettivamente l'appalto ancora non parte, perché è bloccato da queste indagini. Moabit però da canto suo fa presente di aver presentato la migliore offerta tecnica e un'offerta economica superiore a quella di Autolinee Toscane di poco più dell'1%. Moabit conferma peraltro che nel rispetto degli esiti della gara il contributo integrale è stato pubblico pubblicato per conto però la regione ha assicurato ad Autolinee un aumento di corrispettivo pari quasi al 7%, questo lamenta Mobit. In conclusione, la regione, ancora prima della sentenza definitiva, perché abbiamo detto che ci sono le indagini in corso, dovrebbe avviare il servizio alle condizioni dell'offerta dei francesi, peggiore tecnicamente, dice Mobit, assegnando risorse che sopravanzano l'offerta di Mobit. È questo, diciamo, tutto l'inghippo, secondo Mobit. È un maggior costo di circa 17 milioni l'anno, dice Mobit, dalle tasche dei toscani a quelle di una società straniera monopolista a casa propria, peraltro. Mobit quindi continuerà a segnalare ogni misura che pervenga grottescamente ad assegnare il servizio all'offerta peggiore. Quindi dobbiamo capire, insomma, che cosa emergerà da queste indagini, per cui, insomma, è stata preferita un'altra offerta rispetto a quella di Mobit, con tutto quello che ne consegue, come abbiamo appena visto. Rimanendo invece sul fronte della politica, viceversa, abbiamo, c'è questo pezzo sul Primato Online, abbiamo la sinistra che mette in croce la governatrice dell'Umbria, la neoeletta governatrice dell'Umbria di centrodestra, per aver vietato l'aborto a domicilio. Questa è una vessata questio e la sinistra ovviamente non si arrende. Quindi è bufera su Donatella Tesei, scrive Primato Nazionale. La governatrice Umbra che ha abrogato la delibera che dava il via libera all'aborto farmacologico in day hospital e anche a domicilio. La decisione della giunta regionale di centrodestra, che ha così vietato l'aborto takeaway, introdotto dal centrosinistra nel 2018, ha come prevedibile sollevato un vespaio di feroci polemiche, tutte ovviamente provenienti da sinistra, associazioni femministe e ginecologi vari. La decisione in realtà non fa altro che seguire le linee guida del Ministero della Salute, che prevedono la somministrazione della pillola abortiva RU486 in ospedale e del resto rispecchia la normativa adottata nella maggioranza delle regioni italiane, eccetto Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio. Ma nulla di fatto, la Tesei è stata messa sulla graticola proprio da coloro che l'accusano di voler tornare al Medioevo. Ho sempre difeso le donne e sostenuto che nella società devono avere ruoli importanti, ha spiegato la governatrice della nazione. È strano che la mia idea di garantire la loro salute susciti tante polemiche. Tesei parla di scelta fatta nell'interesse della comunità, la rivendica e della salute della donna. Ci sono state anche donne che dopo aver assunto la pillola abortiva a casa hanno avuto la necessità di ricovero ospedaliero, spiega. Nessuno vieta l'uso dell'RU486, vogliamo solo che questo utilizzo avvenga appunto in sicurezza. Ma invece quelli che ce l'hanno con la Tesei stanno con la bava alla bocca. Per prima si è fatta sentire la sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa, che assieme a Speranza chiede a gran voce la revisione delle linee guida ministeriali per l'utilizzo della RU486. In questi 10 anni nessun evento avverso ha evidenziato la necessità di ricoveri ospedalieri per l'utilizzo della cosiddetta pillola abortiva. Spiega augurandosi che si possa favorire, sempre ove possibile, il ricorso alla IVG farmacologica come in uso nella gran parte dei paesi europei, cioè in regime di day hospital o ambulatoriale. Le fa eco la solita Fedeli, ve la ricordate, la senatrice Valeria Fedeli, secondo la quale la sua decisione sarebbe contro la legge e anche contro la scienza. Levata di scudi contro la governatrice dell'Umbria anche dalla Laiga, che è la Libera Associazione Italiana Ginecologi, che ha accusato la Lega di portare avanti una campagna di terrore addirittura, specificando che le complicanze dell'aborto farmacologico sono pressoché inesistenti. Insomma, tutti premono per la pillola da asporto. Peccato che il CSS raccomandi il ricovero ospedaliero dopo il ricorso all'RU486, quindi non è una fissazione della governatrice dell'Umbria. In un momento in cui gli stati più avanzati dal punto di vista scientifico, sotto emergenza Covid-19, stanno facilitando gli aborti, non capiamo bene perché fare un passo indietro del genere. Sulla decisione ha deciso di pontificare anche, ci mancava, Saviano, che come sappiamo è un tuttologo e quindi lui pontifica su tutto, dall'alto di non sa bene quale autorevolezza in materia, per l'appunto scrive Primato Nazionale. Le donne che vorranno farvi ricorso dovranno essere ricoverate 3 giorni. Una decisione gravissima, irrazionale e irrispettosa. È gravissimo e irrispettoso monitorare la salute di chi sta compiendo un'interruzione di gravidanza? Saviano e Sibillino, il primo pensiero va alle donne, spiega lo scrittore, o sedicente tale, che ricordiamo utilizzando la categorizzazione tanto in voga ultimamente, è maschio, bianco ed eterosessuale. Quindi su questioni riguardanti il corpo della donna non dovrebbe teoricamente mettere bocca. La decisione di abortire non è mai una decisione presa con leggerezza, non è mai indolore, dice Saviano, anche se alcuni episodi immortalati sulle piattaforme social rivelerebbero proprio il contrario, riferimento alla giovanissima americana che parla del suo aborto come se si fosse andato a togliere un dente. Abortire con ostacoli poi diventa una vera e propria tortura. Il punto è sempre lo stesso: considerare il ricovero un ostacolo. Ma questa decisione non ha nulla di razionale e non c'entra con la sicurezza delle donne. È l'ennesima picconata alla legge 194 che ha depenalizzato e dato regole all'aborto. Legge 194, che ricordiamo, la Desai non vuole affatto picconare la governatrice dell'Umbria, ma Saviano insiste. Prima del 1978, procurarsi, praticare e istigare all'aborto erano considerati reati puniti con il carcere. Che c'entra il carcere con gli aborti umbri? Che cosa è il pezzo? Eh già, e quindi pure Saviano ha dovuto pontificare su questa questione. Rimanendo invece sempre in ambito medico, però una notizia sicuramente positiva, se vogliamo, è quella su uno studio utilizzato per quanto riguarda i pazienti di Covid-19, la malattia scatenata dall'infezione da coronavirus. Allora, Cristina Cauri, con un pezzo su Spinato Nazionale Online, titola appunto "Steroide riduce del 35% la mortalità dei pazienti gravi. Buone notizie dallo studio britannico". Il farmaco è il desametasone, potente antinfiammatorio steroideo, che a quanto emerge dai risultati preliminari di uno studio condotto nel Regno Unito, sarebbe in grado di diminuire del 35% la mortalità tra i più colpiti dalle forme più violente di Covid-19, per l'appunto. Tra l'altro, anche il prezzo è molto interessante perché è alla portata di tutti. Il prezzo del farmaco che contiene il principio attivo in questione costa lì, appunto nel Regno Unito, meno di 5 sterline, quindi appunto 5 euro da noi costerebbe. E, insomma, questo è uno studio interessante perché appunto offre una possibilità di cura economica alla portata di tutti e i numeri sono assolutamente buoni. Riduce la mortalità: un morto ogni 8 pazienti sottoposti a ventilazione polmonare, quindi quelli che sono attaccati ai respiratori, no? Quelli in terapia intensiva al grado più grave, l'ultimo stadio, no? della malattia Covid-19, e uno ogni 25 sottoposti ai trattamenti di ossigeno supplementare. Questo farmaco appunto riduce la mortalità. L'azione dei farmaci steroidi riduce l'infiammazione sviluppatasi nei malati di Covid-19 in seguito alla violenza reazione, spiega lo studio del sistema immunitario nel tentativo di combattere l'infezione in atto. Questa reazione, però, paradossalmente, purtroppo, può rivelarsi letale e ha convinto quindi i medici a intraprendere la strada della sperimentazione con gli steroidi e gli altri farmaci antinfiammatori per mitigare appunto la reazione del sistema immunitario che paradossalmente accelera, diciamo, purtroppo il ricorso alle patologie e può portare addirittura al decesso. Questa quindi è una buona notizia e adesso facciamo uno stacco breve e poi veniamo con un'altra notizia importante e assolutamente importante. E adesso ci ascoltiamo al volo i Bronson con l'ultimo singolo RM 2007 continua a bruciare. Buon ascolto. Eccoci di nuovo in linea con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa a cura della redazione online del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, saremo insieme ancora per una decina di minuti e vi ricordo che l'appuntamento con il Primato Quotidiano si tiene tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dall'una alle due, appunto sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Prima dello stacco con il pezzo, l'ultimo singolo potentissimo dei Bronson, avevo detto che dovevamo affrontare una notizia importante e la notizia riguarda le mascherine tricolori. Mascherine tricolori tornano come tutti i sabati ormai da molto tempo a questa parte, non mollano, anzi tornano e tornano sabato prossimo, questo sabato 20 giugno a Roma con una manifestazione stavolta nazionale, un grandissimo appuntamento, un evento diciamo importante per ribadire il no al governo giallo-fucsia, il no a Conte e che il governo appunto vada a casa, visto che insomma non sta facendo quello che andrebbe fatto per proteggere famiglie e imprese dagli effetti devastanti del lockdown sanitario che stanno mettendo in ginocchio appunto l'economia del paese. E le mascherine di colori, che lo ricordiamo, sono un movimento spontaneo di cittadini che non ne possono più di vedere un governo che annuncia, annuncia, promette, promette e poi non tira fuori un euro. E quindi si sono organizzati spontaneamente per andare nelle piazze a gridare la loro rabbia appunto contro Conte e il governo giallo fucsia. Tornano sabato 20 giugno a Roma. Vediamo il pezzo. Il pezzo appunto dice mascherine di colori sabato a Roma da tutta Italia. A casa il governo degli stati generali, per appunto questo governo che non sa fare di meglio che organizzare passerelle con tanto di tartine al caviale e frutte di prosecco e di Franciacorta a Villa Pamphilj. Prima a manifestare, dice il pezzo, prima a manifestare in tutta Italia all'inizio di maggio, da quel momento il movimento spontaneo delle mascherine di colori non si è fermato più, come dicevamo appunto. Nato infatti durante il lockdown, ogni sabato ha protestato contro la dittatura sanitaria che ha messo in ginocchio il paese in decine di piazze italiane. Lo ha fatto in modo composto, rispettando quindi le distanze di sicurezza, come sapete, e indossando appunto le mascherine, ma senza alcun dubbio, le mascherine appunto tricolori, ma senza alcun dubbio deciso e con una scenografia di notevole impatto, quindi compatti, decisi e nel pieno rispetto delle norme appunto anti-coronavirus, però non mollando di un millimetro. Adesso le mascherine di colori annunciano una manifestazione nazionale appunto a Roma sabato 20 giugno, prevista la partecipazione quindi di migliaia di persone che da tutta Italia, perché come sapete nel frattempo hanno finalmente riaperto i confini regionali, alle 16 si ritroveranno alla Bocca della Verità, luogo simbolico in questo senso, pronte a urlare la loro rabbia. Il messaggio lanciato è chiaro: a casa il governo degli Stati Generali. Una grande protesta quindi contro l'esecutivo giallo fucsia, ritenuto del tutto nefasto dalle mascherine tricolori perché ha saputo fare soltanto promesse e ha lasciato sul lastrico i cittadini italiani, infierendo sulle categorie più deboli, si legge in un comunicato, e riuscendo a distruggere in pochi mesi l'intera economia nazionale. In piazza a Roma verrà quindi allestito un palco in cui saliranno rappresentanti di tutte le regioni e le categorie produttive più colpite, ossia gli autodemolitori, ma anche gli NCC, dagli operatori del turismo ai commercianti che non riescono a riaprire per le misure draconiane e la mancanza degli aiuti del governo. Ancora ci saranno anche i lavoratori in attesa di una cassa integrazione fantasma, appunto, che stanno aspettando ancora i soldi promessi dal governo, genitori che invece di lavorare sono stati costretti da uno Stato assente a trasformarsi in insegnanti supplenti per i loro figli e semplici cittadini che invece appunto sono lì perché vogliono riprendersi il diritto di votare, semplicemente di votare per l'appunto che è previsto, no, dall'ordinamento della nostra Repubblica parlamentare, quasi divenuto una chimera, sottolineano. Per questi motivi, le mascherine tricolori avanzano senza mezzi termini una richiesta precisa, scusate, l'esecutivo degli Stati Generali deve andare a casa e la parola deve tornare al popolo, per l'appunto con le elezioni politiche. Ma non sarà semplicemente una protesta quella di sabato, il movimento riproporrà infatti la propria piattaforma per l'Italia, costituita da una serie di proposte concrete. Le proposte sono queste. Allora, le mascherine di colori propongono sanatoria per tutte le multe elevate durante l'emergenza sanitaria. perché come sapete ci sono state una serie di multe che hanno peggiorato il quadro, diciamo, di tanti italiani che erano comunque in difficoltà perché a casa senza lavoro, in attesa dei soldi della cassa integrazione o ai liberi professionisti che invece appunto aspettavano i bonus. Insomma, nonostante i danni causati dal lockdown, ci sono state anche le multe di questo stato di dittatura, appunto questo governo che ha imposto una sorta di dittatura sanitaria, di questo stato di polizia che ha fatto multe a tutto spiano a quelli che avevano il modulo dell'autodichiarazione compilato male o non ce l'avevano, non avevano rispettato il metodo di sicurezza, eccetera. Ebbene, quindi sanatoria per tutte le multe valide durante l'emergenza sanitaria, stop alle tasse per le imprese, ma non una tantum come abbiamo visto con l'IRAP di giugno, ma stop alle tasse per le imprese per tutto il 2020, soldi a fondo perduto erogati direttamente dallo Stato senza passare per le banche, perché questa è un'altra sola, come si dice a Roma, perché questi soldi promessi ancora non arrivano perché alla fine sono dei prestiti delle banche a tutti gli effetti e non sono, e il problema non è soltanto di lungaggini burocratiche, ma è proprio anche di banche che ci vogliono guadagnare. Quindi soldi a fondo perduto erogati direttamente dallo Stato senza passare per le banche. Perché? Perché serve una liquidità immediata, altra richiesta per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione. Ancora, piano di intervento straordinario per salvare il settore del turismo che rischia di scomparire, aiuti massicci e regole meno stringenti per bar, ristoranti, palestre e tutte quelle attività che rischiano di chiudere, un piano per far ripartire veramente la scuola e garantire una formazione, nessun prolungamento per lo stato d'emergenza, nessun'altra cessione di libertà. Chiude il comunicato alla dittatura sanitaria, per l'appunto. Ecco, con questa notizia della grande manifestazione nazionale indetta dalle mascherine di colori per sabato 20 a Roma, in piazza della Bocca della Verità. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Io vi ricordo che appunto tutti i giorni sulle frequenze di Radio Bandiera Nera c'è dall'una alle due il primato quotidiano, la rassegna stampa del primato nazionale. Domani con voi ci sarà Davide Di Stefano. Noi ci salutiamo con un pezzo che assolutamente va dedicato alle mascherine tricolori. Arrivederci. La tua nazione, quando la terra viene.
notte fredda e scura, impara a non aver paura, accendi fuochi con i tuoi fratelli, trova sentieri, crea castelli, non lamentarti, sii d'esempio, doma la tigre, affronta il tempo.